Trends of Order and Chaos, traduzione italiana del bollettino settimanale curato dal collettivo anarchico russo autonom.org.
Radio Wombat vi ricorda che questi sono contenuti creati direttamente dal collettivo russo di Azione Autonoma. Riteniamo interessante che possano essere compresi ed ascoltati anche in Italia, come contributo per farci un'idea più chiara della situazione. Non sono però contenuti che facciamo necessariamente nostri e può capitare che non ci troviamo d'accordo, ma la voce è la loro e vogliamo lasciare il microfono aperto. Buon ascolto!
Всем привет!
Ciao a tutti, continuiamo il nostro podcast settimanale Trends of Order and Chaos, questo è l'episodio 123. L'episodio di oggi è presentato dai membri del progetto Anti-Job. Questa volta ci permettiamo di ampliare un po' la portata del podcast e riprendiamo gli eventi della settimana precedente. Cosa pensi che possano fare le autorità russe in 3 giorni? Non possono prendere Kiev, ma possono vincere le loro pseudo-elezioni. E queste hanno avuto luogo in Russia dall'8 all'11 settembre. Noi, come sostenitori della lotta diretta e immediata dei lavoratori per i propri diritti, interessi e per l'autogoverno dei lavoratori nelle imprese, siamo in linea di principio molto scettici nei confronti della democrazia parlamentare rappresentativa, ma qui siamo costretti ad ammettere che non c'è stata neanche quella. In aggiunta naturalmente anche alla coercizione generale dei dipendenti statali e dei dipendenti delle aziende statali e a votare per Russia Unita e i suoi candidati. Come al solito i lavoratori sono stati costretti in massa a registrarsi per il voto elettronico, tra loro medici, insegnanti e altri dipendenti del settore pubblico di Sverdlovsk nella regione di Mosca, addetti all'edilizia abitativa e ai servizi comunali dello Shilishnik di Mosca, dipendenti delle poste russe e funzionari di Dedrinsk, insegnanti, dipendenti del Ministero dell'Agricoltura di Nizhny Novgorod e molti, molti altri. Non abbiamo condotto un monitoraggio speciale su questo argomento, ma in tanti ne hanno parlato e i lavoratori della metropolitana di Mosca hanno lasciato un commento al riguardo sul nostro sito. Il 9 settembre, in tutti i servizi della metropolitana di Mosca, i dipendenti registrati di Mosca sono stati costretti a votare online attraverso il sito mos.ru, i servizi governativi e tramite validatori PEC. I dipendenti venivano chiamati in orari strani e venivano trattenuti sul posto di lavoro. Ci sono state minacce di privazione dei bonus e altri metodi classici di coercizione e repressione della propria volontà. E questo non è il primo caso in cui i lavoratori della metropolitana sono costretti a votare. Il leader del sindacato della metropolitana di Mosca, Nikolai Gostev, ha riferito nel 2021 come la direzione dell'impresa unitaria statale ha obbligato i dipendenti a consegnare i contatti personali dei propri cari da utilizzare nelle prossime elezioni alla Duma di Stato. Come prova, ha fornito una registrazione audio in cui l'ordinanza prevedeva il compito di raccogliere e fornire dati personali, nome completo, numeri di telefono e date di nascita. Una storia simile con le elezioni è avvenuta nel 2018. Il sindacato della metropolitana ha parlato di come tutti i lavoratori siano stati costretti a venire al lavoro con schede elettorali per votare sul posto di lavoro sotto osservazione. Come nelle precedenti elezioni, i lavoratori dovevano fornire un reportage fotografico del loro voto. Ma questa volta la tecnologia è andata oltre. Ai dipendenti è stato chiesto di riferire sul voto trasmettendo la loro geolocalizzazione tramite smartphone. Ebbene, alla fine i lavoratori sono stati portati direttamente ai seggi elettorali e costretti a votare per i candidati giusti. Così è successo ad esempio nel villaggio Altai di Ongodai. Gli operatori dell'ambulanza sono stati portati lì, attenzione, dentro le stesse ambulanze. Per alcune delle conclusioni che verranno tratte alla fine di questo podcast, dobbiamo ricordare che nella Russia moderna il controllo del datore di lavoro sul dipendente spesso si estende oltre l'ambito delle relazioni economiche immediate e si estende anche alla sfera politica. Nel frattempo, in un contesto di totale carenza di personale nel paese, c'è una nuova tendenza che sta guadagnando popolarità tra i datori di lavoro russi: assumere i detenuti. A differenza dei migranti, dei cittadini ancora liberi della Federazione Russa, i prigionieri non andranno da nessuna parte, sono sempre disponibili e sono già stati condannati. I datori di lavoro corrono ad accaparrarsi condannati ai lavori forzati. Il Servizio Penitenziario Federale rileva che alla fine del 2022 la copertura del lavoro di tali detenuti era del 99%. Il Servizio Penitenziario Federale riferisce inoltre che dal 1 ottobre 2023 entreranno in vigore le modifiche al codice esecutivo penale della Federazione Russa, che consentiranno ai singoli imprenditori di assumere direttamente i detenuti al lavoro forzato. Giganti come Sberbank, la catena di ipermercati Lenta, le ferrovie russe e naturalmente Ozon hanno già lasciato recensioni entusiastiche nei media sull'esperienza dell'impiego dei prigionieri. Ozon ha detto al giornale Vedomosti di essere estremamente soddisfatto dei dipendenti dietro le sbarre. Ora gli indicatori di efficienza dei dipendenti dell'azienda sono un quarto più alti della media, l'assenteismo è diminuito del 17% e il turnover del personale è diminuito del 9%. La parte migliore, ovviamente, sono i bassi salari. Dopotutto, il prigioniero si accontenta di qualsiasi stipendio e non può chiedere un aumento. Anche il direttore esecutivo dell'impresa Gofron, Alexei Beldrovtsev, ha condiviso le sue impressioni. Inizialmente avevamo fissato lo stipendio a 19.000 rubli al mese, ma la legge non consente di meno. Questo è il salario minimo per la regione di Mosca, ma non si sono ancora meritati di più. Naturalmente i prigionieri non possono sostituire del tutto i lavoratori assunti, ma per capire cos'è lo Stato russo, la conoscenza di questi metodi di attrazione della manodopera, che non sono proprio capitalistici in senso tradizionale, ci aiuterà molto. Bene, ora sulle aziende. Martedì un aereo Airbus A320 ha effettuato un atterraggio di emergenza in un campo vicino a Novosibirsk. Dalla trascrizione delle conversazioni dei piloti si è constatato che la nave aveva un guasto completo del sistema idraulico. L'equipaggio ha lavorato in modo altamente professionale e eroico, perché l'atterraggio sicuro dell'aereo in una situazione del genere è un vero miracolo. Il guasto di qualsiasi tipo di sistema idraulico è estremamente pericoloso. Il sistema idraulico dell'aereo è responsabile del controllo dei timoni, dello stabilizzatore, dell'estensione e della ritrazione del carrello di atterraggio e della meccanizzazione di atterraggio e decollo. L'Airbus si stava preparando ad atterrare ad Omsk, ma l'atterraggio è fallito. I flap dell'aereo non si sono aperti. I piloti sono riusciti a dirigere l'aereo verso Novosibirsk. L'aeroporto locale ha una pista più lunga. A Omsk l'aereo sarebbe volato fuori pista a tutta velocità. A causa dello stato di emergenza dell'aereo si è verificato un aumento del consumo di carburante, quindi l'aereo non è riuscito a raggiungere l'aeroporto di Novosibirsk. I piloti hanno deciso di farlo atterrare in un campo di grano e ci sono riusciti, salvando la vita di 167 passeggeri, di cui 23 bambini. Dopo l'incidente, il capo della Ural Airlines, Sergei Skuratov, si è affrettato a dichiarare che le sanzioni, a causa delle quali la manutenzione degli aerei in Russia è catastroficamente difficile, non avevano nulla a che fare con l'avvenimento e che con difficoltà ma troviamo tutti i pezzi di ricambio. Skuratov ha presentato il numero anormale di situazioni di emergenza come fosse un vantaggio per la compagnia aerea russa. Gli atterraggi di emergenza dovrebbero ripristinare la fiducia nella compagnia aerea in quanto tale. Alla fine Skuratov ha sofferto, si è sentito eroico e ha detto che i dipendenti sono riusciti a salvare la vita di quasi 200 persone grazie ai loro superiori. Sappiamo come addestrare i piloti, questo è sicuro. In realtà i piloti russi, sapendo bene in cosa consiste questo eroismo e quali conseguenze più catastrofiche potrebbero avere, già prima della guerra e delle sanzioni, sono andati in massa a lavorare in Cina, Vietnam, Emirati Arabi Uniti e altri paesi. Ci azzardiamo a suggerire che ora, grazie alla saggia leadership delle compagnie aeree e alla leadership ancora più saggia della Federazione Russa, questa tendenza non farà altro che intensificarsi. Forse arriveranno comunque nuovi piloti, oppure saranno sostituiti da prigionieri. Chissà. Anche il fatto che le industrie che richiedono alte tecnologie, una seria formazione del personale e un attento trattamento stiano letteralmente morendo nel nostro paese mostra in modo molto eloquente come è stata costruita la natura dell'economia nel nostro paese.
заплата на заплате, заплата на заплате, заплата на заплате, заплата на заплате. А теперь обратимся к истории.
Passiamo alla storia. Sembrerebbe che gli eventi accaduti nel XVIII secolo non ci riguardino in alcun modo, ma leggendo ciò che è accaduto quasi tre secoli fa possiamo rimanere stupiti dalla somiglianza nell'atteggiamento delle autorità del nostro paese nei confronti dei loro subordinati, il loro modo di pensare, il loro calcolo strategico sulla massa rassegnata dei lavoratori. Vi parleremo della rivolta di Pugačev perché iniziò il 17 settembre 1773, più precisamente non della rivolta in sé ma delle sue cause. Caterina II stava a quel tempo distruggendo le tracce di democrazia tra i cosacchi. In precedenza i cosacchi potevano scegliere i loro atamani e decidere tramite voto una vasta gamma di questioni nel circolo cosacco, ma queste procedure furono abolite e iniziarono a nominare capi dall'alto dell'élite cosacca. I cosacchi tentarono di ribellarsi, ma senza successo. La loro forza da sola non era sufficiente per ottenere concessioni dal governo zarista. Qui non possiamo fare a meno di fare un collegamento con quelle sfortunate pseudo-elezioni che hanno avuto luogo una settimana fa e tutte le elezioni simili passate che sono state trasformate in una farsa dalle autorità. Questi strumenti, come per i cosacchi, non furono aboliti, ma furono resi uno strumento completamente inutile. Ma i cosacchi non erano i soli a protestare contro il governo. Anche i popoli, i cui territori erano stati conquistati dall'impero russo e su cui era stato imposto il proprio modello di sviluppo cedendoli ai proprietari terrieri, erano insoddisfatti. Tartari, Bashkir, Kazaki, Kalmyshk, Udmurst, Chuvash, Mordovians e altri popoli della regione del Volga, degli Urali e della Siberia presero parte alla rivolta di Pugačev. Sebbene la rivolta di Pugačev sia chiamata rivolta russa, in realtà questa ribellione fu internazionale. I russi si unirono ad altri popoli nella lotta contro l'oppressione delle autorità. Per tutti era chiaro che non bisognava stare dalla parte degli oppressori, ma contro di loro, e quindi fu esattamente così che andò. E a dire il vero, è proprio questo tipo di amicizia che la nostra società dovrebbe ripetere, invece di entrare in guerra con i suoi vicini. La maggior parte delle truppe di Pugačev erano contadini. Pensiamo che i nostri ascoltatori siano consapevoli che nell'impero russo di quel tempo la stragrande maggioranza della popolazione era di proprietà dei proprietari terrieri e non aveva praticamente alcun diritto. Non sorprende affatto che le persone si ribellassero a questa situazione. Ma sospettiamo che invece pochi sappiano che una parte considerevole di questi contadini erano contadini assegnati alle fabbriche degli Urali. Erano anche chiamati attribuiti. Cosa significa attribuito? Significa che i contadini statali, che prima non appartenevano a alcun proprietario terriero, dovevano lavorare in determinati periodi dell'anno nelle fabbriche, che spesso non erano nemmeno di proprietà statale, ma appartenevano a diversi ricchi, per lo più di origine nobile, e meno spesso ai commercianti. È interessante notare che proprio a metà del XVIII secolo, nell'impero russo, ebbe luogo una privatizzazione. Quando le ex fabbriche statali furono cedute ai privati, e per rendergli la cosa più conveniente, oltre a queste fabbriche venivano distribuiti ai contadini, fino a quel momento indipendenti dai proprietari terrieri e che finora pagavano le tasse direttamente al tesoro dello Stato. I contadini dovevano lavorare in fabbrica non solo per se stessi, ma anche per tutta la popolazione del loro villaggio, cioè gli abili al lavoro lavoravano anche per gli inabili al lavoro e questi spesso costituivano più del 50%. Inoltre gli standard di riproduzione stabiliti dal governo furono poi aumentati, che naturalmente aumentò la durata di queste corvee in fabbrica. Inoltre i villaggi potevano trovarsi molto lontani dalle fabbriche, ad esempio anche a una distanza di 600 km. I contadini dovevano arrivarci con i propri mezzi. I contadini erano spesso costretti a lavorare nelle fabbriche nei momenti in cui avrebbero dovuto occuparsi delle loro fattorie. Di conseguenza queste fattorie personali caddero in completa rovina. I contadini proprietari lavoravano direttamente nelle fabbriche, così come i lavoratori ereditari direttamente collegati alla fabbrica. Il lavoro salariato gratuito era utilizzato pochissimo nella grande industria metallurgica che si trovava principalmente negli Urali. È interessante notare che gli storici sovietici non sono mai stati in grado di determinare a quale formazione appartenga tale economia. Da un lato c'è la grande industria, dall'altro il lavoro servile. E poiché Marx nelle sue opere non ha illuminato questo problema, in Unione Sovietica il suo insegnamento, trasformato in dogma, ha richiesto agli storici di adottare questo fenomeno al feudalesimo o al capitalismo. A nostro avviso, questo problema è in parte risolto dall'analisi del sistema mondiale, la quale suggerisce che le relazioni capitaliste al centro del sistema economico mondiale spesso richiedono metodi di sfruttamento non capitalisti nelle periferie. Più precisamente, non li richiedono e spesso si rivelano vantaggiosi per gli enti locali. Il lavoro forzato costa meno e non sempre è necessario introdurre nuove tecnologie. Spesso possono essere sostituiti semplicemente da più lavoratori e da orari di lavoro più lunghi. Questo è ovviamente vantaggioso per l'elite al centro del sistema mondiale, poiché la manodopera a basso costo produce beni più economici. In generale, chi ha il potere è felice in entrambi i posti, solo la popolazione della periferia capitalista è infelice. In questo senso, la Russia, allora come oggi, occupa una posizione intermedia. Da un lato, invece di sviluppare alte tecnologie, pompa petrolio e gas all'estero, e dall'altro non è contraria allo sfruttamento dei paesi vicini. Ad esempio, approfittando della manodopera a basso costo dei migranti provenienti dai paesi dell'ex Unione Sovietica o comprando i principali pilastri dell'economia, gas, elettricità, ferrovie, di un intero paese come l'Armenia. Ma un fattore altrettanto importante che determina il modo in cui verranno costruite le relazioni economiche è il regime politico. È ovvio che in un regime autoritario come quello esistente nell'Impero russo e come esiste oggi nel nostro paese, è molto più conveniente utilizzare metodi non economici di pressione sui lavoratori. In particolare, la dura repressione contro le persone attive può impedire la formazione di associazioni pubbliche indipendenti dalle autorità, comprese quelle direttamente finalizzate a sostenere i diritti e gli interessi dei lavoratori. Pertanto, la lotta di classe può essere spinta all'angolo più lontano e la capacità di organizzazione dei lavoratori salariati rimarrà all'anno zero. Questo è ciò che effettivamente osserviamo nella Russia moderna. La democrazia, anche se non è perfetta, è una condizione necessaria per lo sviluppo del movimento operaio nel nostro paese. Bene, per oggi è tutto. Ricordiamo che in Trends of Order and Chaos, membri di Azione Autonoma e altri autori danno valutazioni anarchiche sugli eventi attuali. Ascoltaci su YouTube, SoundCloud e altre piattaforme, visita il nostro sito web autonomo.org, iscriviti alla nostra newsletter settimanale via email.
Дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт autonom.org. Подписывайтесь на нашу еженедельную e-mail рассылку.